C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
Tanto il delitto in sé stesso che interessa, quanto ciò che si nasconde dietro.
Agatha Christie. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Via Nicolò Copernico si trova nel cuore del quartiere Borgo Ratti, nono municipio Levante del comune di Genova. Nato come borgo rurale e cresciuto nel tempo grazie alla presenza della famiglia Ratti, da cui il quartiere prende il nome, oggi si è trasformato in una zona fiorente, con una fortissima espansione urbanistica che ne ha in larga parte cancellato le tracce antiche. Ma nonostante ciò, Borgo Ratti continua a mantenere un patrimonio culturale di notevole spessore grazie ai suoi musei e alle varie strutture ricreative che puntellano un territorio pregno di atmosfere suggestive. In via Niccolò Copernico, al sesto e ultimo piano di un palazzo senza ascensore, vive una donna, sola. Nonostante l'età non sia più verdissima, la signora in questione ha 90 anni è completamente autosufficiente. Sale e scende le scale, magari non con la stessa baldanza dei 20 anni, ma che importa? È impegnata nelle attività di volontariato della parrocchia di San Rocco, la sua parrocchia. È ben voluta da tutto il palazzo e da chi la conosce da anni, diciamo pure decenni. Si chiama Giovanna Mauro Mori. Per gli amici e per tutto il quartiere più semplicemente Nina. Ha un figlio, Giuseppe, che non vive con lei ormai da molti anni, è vedova di un musicista, un violinista che suonava sulle grandi navi da crociera, nonna attenta e affettuosa, ha un rapporto con i familiari che tutti i testimoni definiscono stretto e totalizzante.
È una donna buona, Giovanna, come abbiamo appena detto, una donna dolce e gentile, sempre pronta ad aiutare il prossimo, lucida, lucidissima, ben vestita, elegante, con una cura attenta della propria persona. Coi suoi vicini ha ottimi rapporti, costruiti in frequentazioni più o meno assidue nel corso del tempo. Tanto buoni che a una delle sue amiche ha affidato le chiavi di scorta dell'appartamento. Non si sa mai cosa può accadere e poter contare su qualcuno in possesso delle chiavi è sempre un bene. Con l'altra esce per fare quattro passi di tanto in tanto e ogni primo del mese per andare a prendere la pensione all'ufficio postale. Prassi questa che tutti conoscono nel condominio di Via Copernico e quel giorno è per l'appunto il primo del mese, martedì 1 ottobre 2013. Quando Genova si sveglia baciata dal sole e dall'azzurro del cielo, come se l'estate non volesse andarsene ancora. Già, è proprio una bella giornata, una di quelle per le quali vale la pena camminare su e giù per le strade del capoluogo ligure, anche se, per la verità, camminare lungo le strade di Genova è sempre bello, indipendentemente dal meteo di giornata, tuffandosi in quei vicoli stretti e lunghi, circondati dal profumo della focaccia appena sfornata. Quel giorno in particolare, quella mattina, Giovanna esce di casa, ma non per recarsi alla posta. Ha appuntamento con una sua amica, Iole. Insieme le due signore vogliono andare a visitare un convento dove hanno intenzione di trasferirsi. 6 piani di scale sono pesanti a 90 anni e oltretutto, a quell'età, è sempre meglio poter contare su qualcuno sia durante il giorno che durante la notte. Ecco, vivere al 6° piano di un palazzo senza ascensore poneva certamente dei limiti.
La signora Mori torna a casa poco prima di mezzogiorno. Questo lo sappiamo con certezza. Approfitterà dell'apertura pomeridiana dell'ufficio postale per andare a ritirare la pensione. Infatti non si cambia. Da qui, da questo momento in avanti, cala un velo di buio totale su cosa capiti nella vita della povera Giovanna. Intorno alle 17 qualche minuto prima, Giuseppe, il figlio di Giovanna, chiama una vicina di casa della madre, pregandola di salire a controllare se tutto va bene. Non sente la mamma dal mattino, non è da lei lasciar trascorrere così tanto tempo. Sicché la signora sale le scale e va da un'amica di Giovanna, da colei che è in possesso delle chiavi dell'appartamento della signora Mori. Quest'ultima si reca al 6° piano, bussa senza ottenere risposta. Infila le chiavi nella serratura e, con un semplice clic, la porta si apre. Non è chiusa a chiave. Però qualcosa, dall'altra parte, impedisce l'apertura totale dell'uscio. Così la donna infila le mani nell'appartamento di Giovanna alla ricerca dell'interruttore per accendere la luce dell'anticamera, che è buia. Appena lo trova e la luce illumina lo stretto locale che porta alle altre stanze della casa, la donna nota subito qualcosa che la fa letteralmente trasalire. A terra, circondata dal sangue, c'è Giovanna. E Giovanna non è caduta per caso o ha perso i sensi. Giovanna ha un paio di forbici infilate nel collo. Giovanna è stata ammazzata. La polizia manda una volante immediatamente. Ma chi interviene può solo constatare la morte della signora Mori. E pian piano, sotto il palazzo di via Copernico, si forma una piccola folla di curiosi, mentre gli inquirenti, la scientifica e il 118 svolgono le attività di prassi in casi di questo genere.
A dirigere le indagini su quello che è senza ombra di dubbio un terribile delitto viene chiamata il capo della sezione omicidi della mobile genovese, la dottoressa Marta Sabino. Il lavoro che attende la dottoressa Sabino e la sua squadra non è semplice. La vittima è una donna anziana che non ha mai avuto a che fare con la giustizia. Una persona pulita, limpida, dall'esistenza cristallina, ben voluta da tutti, come abbiamo già ricordato. Senza nemici, sempre attenta alle esigenze dei meno fortunati. Chi può volere male a una persona del genere? Chi può desiderare la morte di una donna così buona nel vero senso della parola? Non è facile capire chi possa aver ucciso Giovanna, anche se i primi indizi portano indubbiamente verso una e una sola direzione: omicidio a scopo di rapina. Non omicidio casuale, però. No. Chi ha ucciso lo ha fatto scientemente, sapendo ciò che stava facendo. È la dinamica degli accadimenti a raccontarlo. Giovanna viene uccisa con 12 colpi di forbice, di cui l'ultimo, quello mortale, alla gola. Poi, dopo aver ucciso la donna, l'assassino ha ribaltato letteralmente l'appartamento, dal quale mancano pochi soldi e qualche gioiello. Ribadiamo che quella mattina la donna è insieme a un'amica e non va a ritirare la pensione, come fa sempre. Nulla di che, non stiamo parlando di cifre importanti, ma ad ogni modo, perlomeno ad una prima impressione, il furto è la ragione della morte della signora Mori.
Ciò che colpisce gli inquirenti sono in particolare due cose. La prima, perché usare quella violenza inaudita per uccidere Giovanna? Era una donna anziana. un ladro avrebbe potuto stordirla facilmente senza ricorrere alla violenza e all'omicidio. La seconda, perché in tutta la casa vengono trovate pochissime impronte digitali. Chiunque di noi nel proprio appartamento tocca tutto, non si preoccupa di lasciare tracce. Qui, in via Copernico, sembra che l'assassino non abbia toccato nulla. Ma avendo ribaltato la casa della signora Mori, ogni locale, dalla cucina alla camera da letto, deve necessariamente aver messo le mani dappertutto. È evidente dunque che chi ha ucciso indossasse dei guanti. Ricostruita la vita di Giovanna, limpida e senza alcuna ombra, nemmeno labile, la polizia decide di ascoltare i condomini di via Nicolò Copernico, nella speranza che qualcuno possa aver visto qualcosa. Ma nessuno ha visto niente. È in quel condominio, che aveva il portone principale rotto da qualche giorno, chiunque avrebbe potuto entrare e uscire senza bisogno di citofonare a nessuno. Però c'è un particolare che porta gli inquirenti a pensare a un delitto organizzato da qualcuno all'interno del condominio stesso. Giovanna era dolce, premurosa, gentile con tutti, certo, ma anche sospettosa e puntigliosa. Non avrebbe mai e poi mai aperto la porta a chi non conosceva. Era così sospettosa da aver posto sulla porta di casa un cartello che recitava in poche parole: attenzione, appartamento dotato di allarme. Ma a casa Mori l'allarme non era mai stato installato. E chi poteva saperlo? Solo chi conosceva l'interno della casa di Giovanna, semplice. Chiunque altro, nell'incertezza, non avrebbe mai e poi mai rischiato di essere scoperto.
Ma torniamo agli interrogatori dei condomini. C'è una persona che dice di aver notato un ragazzo, probabilmente magrebino, entrare nel portone del palazzo quel 1° ottobre. Non si trattava di uno degli abitanti di quello specifico condominio. La testimone che racconta agli inquirenti questa storia aggiunge di aver incrociato il giovane poco prima delle 15, mentre stava uscendo di casa. La polizia ascolta la storia della signora, la compagna del tuttofare del palazzo di via Copernico, Angelo Secchi, e la mette da parte, dandole la giusta importanza in quello specifico momento delle indagini. I giornali e i telegiornali dell'epoca parlarono chiaramente di una caccia all'uomo che coinvolgeva un giovane nordafricano. Peccato che la polizia, nel frattempo, seguisse piste alternative a quella indicata dalla moglie del Secchi, puntando più su qualcuno che, come abbiamo accennato in precedenza, conoscesse la donna, o quantomeno qualcuno di cui la donna si fidasse, tanto da aprirgli la porta di casa. Inoltre, guardando e riguardando i filmati delle poche telecamere presenti in zona, non esisteva traccia di questo fantomatico giovane nordafricano con felpa e pantaloni della tuta. Niente, come se si fosse trattato di un fantasma. Improvvisamente i sospetti degli inquirenti convergono su chi gli aveva raccontato una storia che non corrispondeva agli elementi in mano a loro. C'è un altro particolare che non va dimenticato. La compagna del Secchi dice di aver incrociato questo fantasma verso le 15, poco prima. Ma il medico legale pone l'ora della morte, a una prima occhiata, tra le 13:30 e le 14. La successiva autopsia la colloca ancora prima. Giovanna era solita pranzare verso l'1. Quindi parliamo di poco dopo mezzogiorno, poco dopo il suo rientro nell'appartamento. E gli orari che Angelo Secchi e la sua compagna forniscono non collimano con quelli dichiarati alle forze dell'ordine dal figliastro del Secchi stesso. Insomma, l'alibi, o presunto tale, che Angelo Secchi e la compagna forniscono agli inquirenti inizia a vacillare miseramente. Fa acqua da tutte le parti. Ma come ci piace ripetere spesso, non ci sono prove reali, solo una serie di indizi. Alcuni gravi, certo, ma pur sempre indizi. E difficilmente si ottiene una condanna con le sole prove indiziarie. Sia chiaro, è capitato in passato, ma la polizia vuole andare a colpo sicuro. Così intercetta sia il Secchi che la sua compagna. Ne esce un quadro che racconta di un uomo disastrato, economicamente in bancarotta, con debiti contratti con delinquenti pericolosi, con uso di sostanze stupefacenti e chi più ne ha, più ne metta.
Angelo Sechi, a quel punto, è il sospettato principale di questa brutta vicenda. Resta da capire che cosa abbia fatto Sechi quella mattina. Così la polizia convoca il collega con cui ha trascorso le ore precedenti l'omicidio di Giovanna Mori. E sulle prime sembra non ci sia nulla di particolare nel racconto del collega del Sechi che possa sbugiardare le dichiarazioni del tuttofare. Erano in un cantiere, insieme, e hanno lavorato fino all'ora di pranzo. Angelo, prosegue l'uomo, stava facendo dei buchi nel controsoffitto per inserire alcune lampadine. Poi, tornando a casa, il Sechi si ferma ad acquistare un paio di guanti. Queste poche frasi servono alla polizia per ricostruire l'accaduto. Giovanna Mori, al momento della scoperta del cadavere, ha alcune macchie di una sostanza bianca sui vestiti, forse polvere o calce del muro, che però non può provenire dalla sua abitazione, dove la carta da parati e le ceramiche sono dappertutto. E quei guanti? Ricordate all'inizio della nostra storia le impronte che non si trovavano, come se qualcuno avesse indossato dei guanti? Il collega di Sechi, inoltre, aggiunge che lo stesso pomeriggio, in cantiere, Angelo non portava i guanti appena comprati. È più di un sospetto e la polizia si reca a casa di Sechi per perquisirla. I guanti Angelo Sechi li fa trovare in uno sgabuzzino, ma quando la polizia torna nel negozio dove Sechi e il collega si erano fermati ad acquistarli, i commessi dicono agli inquirenti che quel preciso tipo di guanti loro non lo vendono. Dunque non sono quelli i guanti acquistati da Angelo Sechi la mattina del 1 ottobre. Non possono esserlo. E dove sono finiti allora? Nel frattempo, gli inquirenti cercano disperatamente di capire i guanti che hanno tra le mani, dove sono stati acquistati e quando. Ci mettono poco a trovare le risposte alle domande che si fanno. Quel paio di guanti è stato acquistato dal Sechi 3 giorni dopo l'omicidio di Giovanna Mori. A questo punto è tutto chiaro. Manca un particolare tutt'altro che irrilevante. Ma la scientifica trova sotto le unghie della povera Giovanna del DNA. È il DNA di Angelo Sechi. Lui è l'omicida. Lui ha ucciso per denaro, perché questo è il movente. Angelo Sechi non ha mai confessato l'omicidio di Giovanna, raccontando a tutti i tribunali la sua innocenza. Ma nessuno gli ha creduto. Ora è in carcere, condannato definitivamente all'ergastolo, dopo che in primo grado erano stati comminati 30 anni di galera. Giovanna e la sua famiglia hanno trovato giustizia.